329, il vasellarius del Signore, abbiamo introdotto effettivamente l'argomento di cui il Signore ha messo il mio cuore di condividere con voi questa sera. Stavo veramente indeciso cosa comunicarvi da parte del Signore. E il Signore mi ha dato di riflettere che quale argomento migliore è condividere con voi se non parlare, se non mettere in evidenza alcune cose che ci riguardano sulla nostra vita reale, attuale, che apparteniamo al Signore. Quale pensiero possiamo mettere in evidenza se non contemporaneamente nel nostro presente di eseguire la volontà del Signore, cioè quello di annunziare l'Evangelo ad ogni creatura? E quale tempo migliore? Credo che proprio in questi momenti di ferie, di riposo particolare dell'attività lavorativa, credo che abbiamo più opportunità di parlare a chi ci circonda, ai nostri amici, ai nostri familiari, a quanti, diciamo, contattiamo giorno per giorno. E pensavo di condividere con voi proprio dei passi che leggiamo in Efesini, capitolo 2, dove mette in evidenza proprio la realtà della nostra situazione attuale nei riguardi del Signore. E pensavo proprio a quale è proprio il nostro compito nei riguardi del Signore. In Efesini capitolo 2, ai versetti 11 e 13, leggiamo queste testuali parole. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati non circoncisi, da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Ai versetti 19 e 21 dello stesso capitolo leggiamo ancora: voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E se giriamo le nostre pagine della Bibbia, nel libro dei Galati, al capitolo 3, il versetto 8, leggiamo testualmente: e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Credo che non è sfuggito a nessuno che, da quando abbiamo letto che noi gentili eravamo senza la persona di Cristo, eravamo proprio fuori dai piani del Signore, per un certo verso, di avvicinarci a Lui o di avere qualcosa da Lui. Ma abbiamo letto che in Cristo Gesù Egli ha avuto misericordia di noi, di tutti quanti, di tutti gli uomini. E proprio l'Apostolo Paolo, citando nell'Epistola ai Galati la promessa di Dio quando ha chiamato Abramo, dice molto chiaramente che in Abramo, in lui, nella progenie di Abramo, devono essere benedetti tutte le genti, di che in quella promessa facciamo parte anche noi oggi. E anche se, diciamo, merita tanti modi diversi di parlare proprio di come il Signore ha salvato ognuno di noi, credo che queste parole mi hanno fatto pensare proprio a qual è il mio compito, il nostro compito, la nostra missione davanti al Signore. E mi sono posto proprio questa domanda davanti al Signore: qual è proprio il mio compito? E certamente credo che ognuno di noi possa rispondere con tanta facilità: è quella di annunciare l'Evangelo. È una grande verità, è una realtà. Ma credo che questa risposta non sia completa nel suo essere, che il Signore ce lo dà di comprendere attraverso la sua parola. E certamente devo anche dirvi che non ho la pretesa di completare questa risposta. Ma dalla scrittura e da quello che abbiamo letto prenderemo in considerazione proprio tre fasi principali della vita di ogni uomo, o perlomeno di ogni figliolo di Dio che già ha fatto questa scelta. In Efesini 12 possiamo vedere chiaramente che abbiamo davanti il nostro passato. Infatti abbiamo letto che un tempo noi eravamo senza Cristo. Non avevamo nessuna possibilità di salvezza, non lo conoscevamo minimamente chi fosse questo personaggio. E credo che, essendo senza Cristo, credo che tutti quanti comprendiamo che se non siamo con Cristo siamo lontani da Cristo. Ed essendo lontani da Cristo, la situazione in cui si trova la persona qual è? Non altro che una situazione di peccato davanti a Dio. Allora credo che la nostra missione, per essere determinante proprio nei riguardi di coloro che desideriamo annunciare l'Evangelo, pur tenendo fermo un palo ben fisso nella nostra vita, cioè quello di annunziare la salvezza esclusivamente tramite il sacrificio della croce, tramite quel sangue che Cristo ha versato per i nostri peccati, perché senza di quella croce non c'è motivo di annunciare l'Evangelo. Ma tenendo presente la base proprio, che è Cristo, la nostra vita, possiamo annunciare proprio l'Evangelo tenendo conto del nostro passato. Allora, noi che abbiamo fatto già questa esperienza di appartenere a Cristo, credo che il quadro dovrebbe essere più chiaro di quello che è il nostro passato, di quello che abbiamo lasciato e di quello che è la situazione attuale in cui ci troviamo. Allora, proprio la parentesi, e credo anche che tante volte, e forse facilmente, ci facciamo anche trascinare i ragionamenti che abbiamo davanti, e potremmo anche perdere il filo del discorso. Per esempio, credo che tutti quanti abbiamo fatto, cito degli uomini così tanti che tutti quanti conosciamo, i testimoni di Geova, che quando parliamo con loro, se avete fatto questa esperienza, loro sono così abili da accavallare tanti di quei discorsi, prendendo spunto dalla parola di Dio, che facilmente, se noi non stiamo attenti, andiamo dietro ai loro discorsi e poi è molto difficile riportarli sul retto concetto di annunziare la salvezza esclusivamente tramite la persona di Cristo, attraverso quel sacrificio che gli ha fatto per ognuno di noi. Allora credo che noi, tenendo presente proprio da quale passato noi siamo venuti, cosa possiamo annunciare, se non quelli che dobbiamo dire proprio, comunicare a chi abbiamo davanti di separarci dal mondo. Ma perché questo? Non perché lo diciamo noi, ma semplicemente perché Cristo stesso lo ha detto nella sua parola. E credo che tutti quanti abbiamo in mente molte le parole del Signore, che nel Tempio stesso, Gesù insegnando nel Tempio, disse ai giudei che egli non era di questo mondo. Nella bella preghiera sacerdotale di Giovanni 17, Gesù, pregando il Padre, in riferimento ai discepoli, in riferimento a tutti coloro che avrebbero accettato la salvezza tramite la predicazione della parola di Dio, tramite i discepoli, cosa dice al Padre? Ti prego per loro, perché? Perché come io non sono del mondo, nemmeno loro sono di questo mondo. E questo credo che è un concetto molto chiaro che siamo tenuti a mettere in evidenza a quanti ancora non accettano Cristo come persona salvatore. Anche perché, parlando umanamente, credo che tutti quanti sappiano, ed è giusto mettere in evidenza, che prima o poi questo corpo fisico rimarrà su questa terra. E questa è la maggior ragione di mettere in evidenza questo. Siamo chiamati a mettere in evidenza che, non essendo di questo mondo, dobbiamo ritirarci da ogni contaminazione che esso che esso contiene, o che noi che siamo circondati, perché Giacomo, vogliamo ricordare che scrivendo proprio alle tribù della dispersione, dice molto chiaramente nel capitolo 1, versetto 27, che la religione pura e immacolata non è quella fatta con parole, ma è quella vissuta praticamente, ma è soprattutto quella di conservarsi puri dal mondo. E credo che questo è un punto molto fermo, perché ovviamente, perché dobbiamo conservarci puri dal mondo? Per un semplice motivo. Perché pur ognuno di noi, pur non essendo perfetti, pur essendo figlio di Dio, abbiamo l'impegno, abbiamo il compito di consacrarci giorno per giorno per il Signore. E consacrarsi giorno per giorno per il Signore significa giorno per giorno lasciare le nostre debolezze, i nostri peccati dietro di noi. Un'altra base che siamo chiamati a mettere in evidenza è quella che siamo chiamati sia noi e anche a comunicare, che a non farci tesori su questa terra, perché umanamente proprio parlando è molto semplice il motivo. Il Signore lo ha detto a più riprese di non farsi tesori su questa terra, perché arrugginiscono, prima o dopo arrugginiscono. Ma il tesoro che dobbiamo cercare è quello che è per il cielo. In Matteo capitolo 6 ne parla ampiamente di questo. Ma perché non dobbiamo farci tesoro sulla terra? Semplicemente perché le ricchezze di questo mondo conducono alla povertà. Semplicemente perché le ricchezze di questo mondo affogano, non fanno respirare la parola di Dio che noi ci prendiamo da parte del Signore, che deponiamo nel nostro cuore. Un esempio molto semplice, pensiamo al figlio prodigo. Cosa ha fatto questo figliuolo? A un certo punto stava bene, benissimo, in casa sua. Vediamo che ha chiesto la sua eredità a suo padre, e trovandosi con tanto denaro in mano, in pochissimo tempo si è trovato nella piena libertà. E quella parola, o meglio quell'eredità che si è presa, gli hanno impedito a questo figliuolo di ricordare la bellissima vita, le bellissime parole che sta quando stava in casa di suo padre. E sappiamo che nel momento in cui si è trovato proprio nella distretta, nella piena povertà, sappiamo che ha riflettuto e ha iniziato e ha deciso di tornare indietro. Siamo chiamati anche a rinunziare alle concupiscenze, ai desideri sfrenati di questo mondo. Oggi più che mai siamo circondati, che è quasi impossibile passare una giornata o una mezzogiornata senza porre un pensiero, uno sguardo ai desideri sfrenati di questo mondo che siamo circondati. Perché il Signore ci dice che le concupiscenze attirano i castighi del nostro Padre, i castighi di Dio. Ci viene detto molto chiaramente in Tito capitolo 2, versetto 12, nell'Epistola ai Tessalonicesi. Ma siamo chiamati anche a non amare il mondo, non semplicemente a uscire dal mondo, ma siamo chiamati a non amarlo. Perché? Perché i beni di questo mondo sappiamo che sono un ostacolo, che impediscono al Signore di operare nel nostro cuore. E queste sono alcune, tante delle realtà che noi certamente abbiamo affrontato. E credo che quale messaggio migliore può essere quello di comunicare proprio a chi abbiamo davanti le nostre esperienze, quelle esperienze che il Signore ci ha dato di lasciare, Perché oggi credo che tutti quanti sappiamo che quando si vuole, tra virgolette, insegnare qualcosa a qualcuno, si dicono tante belle frasi, però sappiamo tutti che la bella frase è un gondo. La vita vissuta è diversa, è molto diversa. È quella che pone effetto, è proprio l'esperienza pratica. E se noi come figlio di Dio abbiamo praticato queste esperienze che facevano parte, che erano e facevano parte integrante della nostra vita quotidiana, perché non dobbiamo comunicarle a chi abbiamo davanti? Credo che questo sia un qualcosa di molto positivo. Ma non è tutto. Non è che dobbiamo comunicare agli altri tutta la nostra, diciamo, tutto il nostro passato per fine per segno. Perché nel versetto 13 che abbiamo letto, nel versetto 19, abbiamo letto che attraverso il sangue di Cristo, attraverso il sacrificio di Cristo, siamo entrati a far parte della famiglia di Dio. Siamo membri della famiglia di Dio. E questo cosa ci fa pensare? Di comunicare il nostro presente, la nostra vita attuale, come figliuoli di Dio. Ma per comunicare questo, cosa dobbiamo fare? Semplicemente a parole? No, con l'esperienza che dicevamo prima. Allora siamo chiamati a mantenerci uniti a Cristo. Nell'Evangelo di Giovanni, i versetti 20 e 21, il capitolo 17, che a me piacciono moltissimo, questi passi, il Signore ha desiderato ardentemente, proprio pregando il Padre, che tutti coloro che avrebbero creduto in Lui fossero un corpo unico con Lui. Ed Egli, per rafforzare questo proprio, dice: come io sono legato a te e tu sei legato a me, dice al Padre, essi siano uno in noi. La nostra mente non riuscirà mai a comprendere appieno cosa significa essere una sola persona in Cristo. Ma dobbiamo semplicemente limitarci a mettere in evidenza quello che la Scrittura ci dice. Ed essere uno in Cristo significa, se vogliamo parafrasare questa affermazione, significa essere uguale a Cristo, uguale nel suo sacrificio, uguale nella sua volontà, uguale nel suo esempio, uguale nella sua potenza, uguale in tutto e per tutto alla persona di Cristo. Quindi siamo chiamati anche ad essere una persona in Cristo, perché Egli ci manda nel mondo. Egli come discepoli, facendo i discepoli, oggi noi, Egli ci manda nel mondo a predicare l'Evangelo, come stiamo dicendo. E quale Evangelo dobbiamo predicare se non quello di Cristo? E quale atteggiamento, quale attitudine possiamo mostrare se non quella che era la persona di Cristo e che troviamo ampiamente scritto proprio nella parola di Dio? Quale messaggio possiamo comunicare se non essere i rappresentanti di Cristo, come dice Paolo scrivendo ai Corinzi, che noi siamo ambasciatori di Cristo? E sappiamo che l'importanza che ha un ambasciatore. Un ambasciatore rispecchia in tutto e per tutto l'autorità del suo paese. E se noi siamo degli ambasciatori di Cristo, dobbiamo rispecchiare in tutto e per tutto l'autorità di Cristo. Perché questo? Perché al versetto 17 del capitolo 5 della seconda Corinzi, l'Apostolo Paolo cosa dice? Cosa aggiunge? Dice: perché siete delle nuove creature. E credo che questa affermazione di essere delle nuove creature, la nostra mente ci porta, senz'altro ci può portare a ricordare nel momento in cui abbiamo testimoniato pubblicamente di appartenere a Cristo, nelle acque battesimali. Perché è proprio l'immersione nell'acqua identifica proprio la sepoltura, la morte che Cristo ha compiuto sulla croce per ognuno di noi. E il fatto stesso di risalire dalle acque significa aver lasciato nelle acque il peccato, la sozzura, la porcheria dei nostri abiti e siamo stati rivestiti dei nuovi abiti, delle nuove creature. E se vogliamo avere un po' la mente più chiara di cosa significa essere delle nuove creature, leggiamo le nostre case il capitolo 3 dell'Epistola ai Colossesi, dove è descritto in un modo magnifico di cosa significa essere proprio delle nuove creature. E Paolo, ovviamente, come sappiamo, non si è fermato semplicemente: voi siete gli ambasciatori di Cristo, come lo era lui, voi siete le nuove creature, come lo era lui. Ma Paolo, qualche disturbo tecnologico ci vuole sempre, ma Paolo, dicevamo, ha potuto mettere la sua firma su quello che diceva. Pensiamo a Galati capitolo 2 versetto 20: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sono io, siamo noi capaci di attestare questo, di mostrare con la mia vita, con il nostro esempio, con il nostro linguaggio, l'autorità e la persona di Cristo? Ma la completezza del nostro compito non si limita semplicemente al passato, ad accennare al presente, ma c'è anche un'altra fase che abbiamo letto in Galati 3, versetto 8. Abbiamo letto che in te saranno benedetti tutte le genti, Dio nella promessa che ha fatto ad Abramo. E questo ci dà di pensare al nostro futuro. Certamente possiamo, se siamo coscienti, possiamo dire che cosa possiamo dire del nostro futuro a quanti annunciamo l'Evangelo, se non quello che noi stessi, che lo Spirito Santo ci ha comunicato e ci comunica attraverso la sua parola. Ma credo che il nostro futuro lo possiamo raccogliere, globare, in due versetti che troviamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 6. Romani capitolo 6, versetti 22 e 23. Romani capitolo 6, versetti 22 e 23, leggiamo: ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Credo che questi due passi, oltre ovviamente a tanti altri passi che troviamo nella Scrittura, dicono tutto del futuro. In Cristo abbiamo la vita eterna. E ovviamente, il contrario, senza di Cristo non vi è nessuna possibilità di salvezza. E naturalmente il messaggio che siamo chiamati a dare e a mettere in evidenza deve essere un messaggio molto limpido, molto chiaro. Tante volte ricordo in tantissimi messaggi di evangelizzazione e anche per esperienza tanti fratelli, proprio scambiandoci delle esperienze, quando annunciamo l'Evangelo siamo tentati a mettere in evidenza semplicemente la bella figura della vita eterna. Mettiamo in evidenza semplicemente una parte di quelle che la Scrittura ci dice molto chiaramente. Ma la Scrittura ci dice anche chiaramente che chi non accetta Cristo è perso per l'eternità. E noi siamo chiamati anche a comunicare questo a quanti annunziamo l'Evangelo. In Efesini, capitolo 2, ai versetti 19 e 21, che abbiamo letto, abbiamo messo in evidenza che Cristo è la nostra base. L'Apostolo Pietro, a più riprese, dice che Cristo è la pietra angolare. Quindi questo sta a significare che tutto il nostro discorso, o meglio, tutto quello che possiamo dire per compiere, per portare a compimento la nostra missione, come dicevo all'inizio, deve essere basato sulla persona di Cristo Gesù, perché Egli è la pietra angolare. Non possiamo basarci su altre fonti. Proviamo a dare un messaggio di salvezza escludendo sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i sinonimi, qualsiasi aggettivo che si riferisce a Cristo, e vedremo che il messaggio che diamo è completamente vuoto, senza nessuna sostanza. Ma tutto deve sempre riferire a Cristo, perché la parola di Dio ci dà anche questo esempio. Credo che tutti quanti sappiamo che l'Antico Testamento che abbiamo nella nostra scrittura è proprio la base che Dio ha voluto preparare per la persona di Cristo, per comunicare la persona di Cristo. I quattro Evangeli, che cosa sono? Non mette in evidenza non altro che la manifestazione di Cristo, di come Cristo è presentato al popolo. Le epistole, gli Atti degli Apostoli, cosa mette in evidenza? Fanno semplicemente, se notiamo, detto in una parola molto semplice, la propaganda di Cristo. Gli Apostoli questo hanno portato avanti. Hanno propagandato la persona di Cristo. Quell'uomo che ha vissuto circa 33 anni sulla terra e ha cambiato proprio la storia dell'umanità. E l'Apocalisse, credo che tutti quanti sappiamo che è l'adempimento proprio di tutte le promesse che il Signore ci dà nella sua santa divina parola. E se andiamo una per una le lettere apostoliche, notiamo che non fanno altro che spiegare alla perfezione chi è la persona di Cristo. E se noi oggi, per volontà di Dio, Egli ci ha conservato questa sua parola e l'abbiamo tra le nostre mani, e possiamo dire che è veramente completa in tutto e per tutto, non ci manca assolutamente niente, perché la parola di Dio ci parla di gioia e di dolori. Le gioie perché accetta Cristo come persona salvatore, per il figlio di Dio, di dolori se non facciamo la volontà di Dio come i suoi figliuoli, che il Signore ci riprende e ci castiga, come ci dice in Apocalisse, capitolo 3, versetto 21, se non sbaglio, e parla anche di pena di morte, di perdizione eterna, per tutti coloro i quali non accettano Cristo come personale salvatore. Allora, la scrittura ci dice questo, perché noi dobbiamo trattenerci quando annunciamo il Signore di non comunicare il messaggio completo a colui che abbiamo davanti? Ma credo che al di là di tutto quello che possiamo dire, il nostro messaggio deve anche puntare su un atteggiamento molto preciso. Cioè, innanzitutto, che deve essere chiaro, senza nessuna ambiguità. Tante volte abbiamo fatto esperienze in tante cose, di dire qualcosa zoppicando, non solo in riguardo alla parola di Dio, ma anche su qualsiasi atteggiamento. Come ci sentiamo se diciamo una mezza verità? No, non dico mezza bugia, ma è mezza no. credo che fa indotto. Ma il nostro messaggio deve essere chiaro, perché chiaro è stato il messaggio di Cristo, perché Cristo chiaramente ha manifestato in più occasioni che Egli è venuto su questa terra a morire per i nostri peccati. Egli non l'ha nascosto, lo ha detto con tanta chiarezza. Deve essere anche corretto, come è stato corretto la persona di Cristo. Egli ha detto chiaramente: io devo morire per voi. Egli ha detto chiaramente: io vi metto davanti la vita e la morte. Il Signore non è stato ambiguo. Lo sappiamo, due sono le vie: o la via della perdizione o la via della salvezza. Non c'è alternativa. Poi deve essere completa, come dicevamo poc'anzi. Non dobbiamo nascondere niente a chi abbiamo davanti. Anche se pensiamo che qualcosa gli possa fare male. Anche se pensiamo che qualcosa potrebbe non indurlo a fare il passo decisivo. Perché la parola di Dio parla con tanta chiarezza. Ma soprattutto deve essere volontario. Su una base volontaria, non dobbiamo sentirci obbligati, ma il nostro obbligo deve essere semplicemente uno, quello di avere uno zelo per Cristo e basta. Non è il fratello, la sorella, non è l'anziano, non è qualcuno che mi deve obbligare, fai questo, devi fare questo sforzo. No, questo obbligo io non lo devo sentire. L'unico mio obbligo è quello di fare la volontà del Signore. E il Signore mi dice di andare per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. E io sono tenuto a farlo. Perché ogni qualvolta che possiamo fare un lavoro per il Signore e non lo facciamo, o troviamo tante scuse, il fratello ci può tollerare. L'anziano non può dirci niente. Il fratello può sapere dove io non vado, dove io vado invece di andare a lavorare per il Signore. Ma il Signore non possiamo nascondere nulla. Il Signore vede ogni cosa. È un altro atteggiamento che dobbiamo fare con costanza. Certamente i periodi estivi è più indicato per fare le grandi evangelizzazioni di massa, tra virgolette, perché c'è più bel tempo, però noi sappiamo che noi viviamo 365 giorni l'anno e giorno per giorno possiamo annunciare l'Evangelo, come tanti lo fanno. Ma guai da noi allontanare la nostra mente che posso fare qualcosa per il Signore e non lo faccio. Tutto questo per un semplice motivo, perché abbiamo il compito di rispettare e di fare nostra la parola di Dio. Nel Salmo 119 abbiamo due bellissimi versetti, il versetto 11 e il versetto 172. Che ci debbono far riflettere. Salmo 119, versetto 11, leggiamo: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E il versetto 172 dice: la mia lingua celebrerà la tua parola perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. Ora facciamo una riflessione all'inverso. Come posso celebrare, annunciare la parola di Dio se non la depongo nel mio cuore? Come posso essere costante? Come posso essere chiaro nell'annuncio della parola di Dio se questa parola non la facciamo nostra? Credo che il Signore, a chi lo cerca con tutto il cuore, sappiamo che si lascia trovare, ma che soprattutto nelle nostre debolezze, se cerchiamo la volontà del Signore, Egli ci aiuta. E quindi credo che il nostro desiderio questa sera deve essere semplicemente quello che di chiedere al Signore affinché siamo stimolati giorno per giorno, affinché possiamo fare nostra questa sua parola, ma non per tenerla conservata in un cassetto, ma semplicemente affinché questa sua parola la possiamo comunicare agli altri e tante altre anime possono essere strappate dall'ira di Dio a venire. Amen.